Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Silsis, Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, corso di Tecnologie dell'Educazione 2007-2008. Cominciamo oggi, 2 novembre del 2007, la pubblicazione di alcune registrazioni che sono state fatte da corsisti della Silsis nell'ambito del mio insegnamento di Tecnologie dell'Educazione. Si tratta di registrazioni che sono state pensate per un pubblico di studenti delle scuole medie o superiori su temi che coprono le tre aree di intervento della Silsis di Bergamo e Brescia, cioè l'area tecnologica, quella delle lingue straniere e quella della matematica, fisica e informatica. La prima registrazione è stata preparata da Giuseppe Voglino e riguarda la comunicazione fra CPU e dispositivi periferici. Buon ascolto.
Tecniche di colloquio tra unità centrale e periferiche. Tra i tanti programmi più o meno complessi che un sistema microprocessore si trova ad eseguire, vi sono i trasferimenti da e verso le periferiche. Le periferiche come video, tastiera, stampante, dischi rigidi e così via. Le tecniche utilizzate per poter effettuare lo scambio di dati tra l'unità centrale e le periferiche si riassumono principalmente in due categorie: l'interrupt e il polling. L'interrupt è forse una delle tecniche di colloquio tra unità centrale e periferiche più utilizzate. L'unità centrale dispone di un pin dedicato esclusivamente alle richieste di interrupt. In questo caso si parla di interrupt di tipo hardware. Tutte le volte che una periferica deve inviare dati all'unità centrale o deve ricevere dati dalla stessa, effettua una richiesta di interrupt. L'unità centrale interrompe, sotto determinate condizioni, lo svolgimento del programma principale e manda in esecuzione un sottoprogramma, cosiddetto routine di servizio dell'interrupt, presente in un'altra zona di memoria. Questo tipo di programma, la routine di servizio dell'interrupt, è un programma predisposto appositamente per la gestione della richiesta di servizio della periferica. Al termine di questo sottoprogramma, l'unità centrale riprende l'esecuzione del programma che stava eseguendo. Generalmente, l'unità centrale ha un numero limitato di pin dedicati alla ricezione degli interrupt, per cui si pone il problema di come il microprocessore possa riconoscere la periferica che ha effettuato la richiesta di interrupt se viene utilizzata una sola linea per più periferiche. La periferica che richiede l'interrupt invia all'unità centrale sulle linee del bus dati, dopo la richiesta di interrupt, un byte identificativo univoco. In questo caso sono presenti in memoria più routine di servizio, ciascuna dedicata ad una particolare periferica. Bisogna sottolineare che per permettere a più periferiche di utilizzare una sola linea di interrupt occorre dell'hardware aggiuntivo. In sistemi più complessi, talora si ricorre a degli integrati specifici, i cosiddetti gestori di interrupt. Questi consentono di servire più periferiche, soprattutto quando è necessario rispettare una certa priorità nella richiesta di interrupt di alcune periferiche rispetto ad altre. L'interrupt può essere mascherabile oppure non mascherabile. Quando il programmatore, per mezzo di particolari istruzioni, può disabilitare un segnale di interrupt che arriva all'unità centrale da una periferica, allora l'interrupt si dice mascherabile. Quando in realtà il programmatore non può disabilitare l'interrupt, si parla di interrupt non mascherabile. Come funziona un interrupt mascherabile? La periferica effettua una richiesta di interrupt all'unità centrale utilizzando l'apposita linea hardware, portandola per esempio al livello logico basso. L'unità centrale a sua volta, dopo aver svolto alcune operazioni connesse al servizio di interrupt, non appena pronta, attiva la linea di accoglimento dell'interrupt. La periferica si accorge che il suo interrupt è stato accolto dall'unità centrale e invia sulla linea del bus dati un codice, solitamente 8 bit, che lo identifica univocamente rispetto a tutte le altre periferiche presenti nel sistema. L'unità centrale riceve il codice, chiamato anche vettore di interrupt, e se ne serve per eseguire la routine specifica per la periferica che ha richiesto il servizio. Al termine della routine di servizio, l'unità centrale ritorna ad eseguire il programma che aveva interrotto. Negli interrupt di tipo non mascherabile, la linea di accoglimento dell'interrupt da parte dell'unità centrale non viene usata, in quanto l'unità centrale deve sempre effettuare il servizio quando le è richiesto l'interrupt. Il polling è la tecnica più semplice per lo scambio di informazioni tra l'unità centrale e le periferiche. Tuttavia, è la più onerosa, in quanto l'unità centrale deve controllare continuamente ed in modo ciclico lo stato di tutte le periferiche collegate. Oltre ad essere onerosa, questa tecnica è anche poco efficiente, in quanto una periferica potrebbe aver necessità di trasferire i dati all'unità centrale subito dopo essere stata interrogata e, per questo motivo, dovrà attendere un nuovo ciclo di interrogazioni da parte dell'unità centrale. A volte può succedere che i dati debbano transitare direttamente dalla periferica alla memoria e viceversa, senza dover per questo passare attraverso l'unità centrale. Con la tecnica del DMA, Direct Memory Access, la periferica richiede all'unità centrale il controllo del bus per gestire in modo autonomo, senza cioè l'intervento dell'unità centrale, il trasferimento di dati con le memorie. In questo caso si utilizza un dispositivo supplementare, detto DMA Controller, che regola il flusso di dati dalla periferica alla memoria e viceversa. Quando l'unità centrale avrà accolto la richiesta del DMA Controller, si isola dal sistema ponendo in alta impedenza il bus indirizzi e il bus dati. In questo modo permette che il DMA Controller assuma il controllo di questi bus. L'unità centrale non potrà far altro che aspettare che il DMA Controller restituisca il controllo del bus